Il lago di Bolsena. Molti anni fa, in un paese lontano, dove il cemento ancora non strangolava il sole, vivevano due sorelle. Seppur il sangue le accomunasse, nel corpo e nell'animo, le profonde differenze tra loro tracciavano nitide distanze. Una era la rappresentazione, in carne e spirito, della bruttezza. Le palpebre spesse e ciondolanti, gli occhi vizi e inespressivi, la pelle gialliccia e grinzosa, i capelli grigi e arruffati delineavano l'immagine di una donna che alla sola vista suscitava ribrezzo e ripudio. Non era solo la disarmonia delle sue forme a provocare disgusto, la sua personalità era ancor più rivoltante. Possedeva terreni di vaste dimensioni che le conferivano prestigio, ma il suo cuore era talmente intriso di egoismo e di avarizia che non condivideva le sue ricchezze con nessuno. L'altra sorella era l'opposto. I suoi occhi neri e profondi permettevano a chiunque incrociasse il suo sguardo di perdersi nei sentieri misteriosi della sua anima sensibile. I lunghi capelli d'oro che le contornavano il viso erano splendenti e luminosi, come i raggi del sole che accarezzavano i prati del paese in primavera. La natura le aveva donato bellezza e armonia, ma la vita non era stata altrettanto benevola con lei. Numerose sventure l'avevano infatti costretta ad un'esistenza misera e svantaggiata. La donna aveva perso il marito in un incidente, e aveva due figli piccoli di cui prendersi cura. La povertà la costringeva a lavorare per l'avara sorella, svolgendo le mansioni domestiche più umili e dure. Nulla però le impediva di mostrare al mondo il sorriso e la gentilezza. Ogni giorno cuoceva il pane fresco e poi, quando rientrava a casa, si raschiava le mani sporche di pasta e farina e faceva un pezzetto di pane per i suoi bambini. Era talmente povera da non aver legna per cuocere e così mischiava lo sterco di bue alla paglia e, dopo averlo sagomato a forma di mattonella e averlo fatto essiccare al sole, lo trasformava in combustibile per la cottura. Quando non aveva scarti di cibo sulle dita, era costretta a dare da mangiare ai suoi figli lo sterco stesso, impastato come fosse pane. Un giorno, dopo aver lucidato il pavimento e aver steso il bucato, la sorella cattiva ordinò alla sorella buona di andare al pozzo a prendere l'acqua. Naturalmente la sorella buona obbedì, attraversò il bosco e raggiunse la fonte. Mentre riempiva i secchi, una vecchia signora le si avvicinò, chiedendole un po' d'acqua, e subito venne accontentata. In un istante la vecchia si trasformò in un'incantevole fata dai capelli color rame. «Tu sei tanto bella quanto buona, figliola mia, e non posso fare a meno di lasciarti un dono», disse la fata. In un istante i logori indumenti della giovane si trasformarono in uno sfarzoso vestito principesco, ricoperto di adorni e di perle preziose. «Da oggi», aggiunse la fata, «ciò che toccherai si trasformerà in pane e ad ogni parola che pronuncerai ti uscirà di bocca una rosa». Nel frattempo la sorella cattiva era tremendamente assetata ed aspettava con impazienza le brocche dell'acqua. Poi, aspetta che ti aspetta, piena di rabbia, decise di prendere le gambe in spalla, di attraversare il bosco e di recarsi alla fonte, sul cui bordo stava seduta un'elegante signora che le chiese da bere. La sorella cattiva le rispose male, con arroganza: «Non sei capace di fare da sola? Arrangiati!» E per tutta risposta l'elegante signora, che in realtà era la fata, le disse con calma: «Poiché sei così sgarbata, ti do perdono che ad ogni parola che pronuncerai ti uscirà dalla bocca un rospo o una serpe». Nel frattempo la sorella dai capelli dorati camminava per il bosco e la gioia del regalo appena ricevuto prese la forma di un canto. Ora avrebbe saputo come sfamare i suoi figli. Ora avrebbe potuto trasformare ciò che voleva in pane, anche il mefitico sterco di bue. Come un usignolo, la sua voce si diffuse nell'aria, ondeggiando tra gli alberi e facendo danzare le foglie. Rincasò nel palazzo dell'avara sorella continuando a cantare, affinché tutti sentissero l'allegria che dimorava nel suo cuore. Intanto, un giorno, Alessandro IV, re di Viterbo, passeggiava a cavallo per il bosco. Era solito trascorrere l'estate nella natura ed amava quel paese immerso nel verde. Ne amava in particolare il cielo. Stormi di uccelli lo dipingevano al crepuscolo prima di andare a dormire, disegnando fantasiose immagini con le loro leggiadre coreografie. Mentre il re cavalcava, estasiato dalla danza di quei volatili, udì una voce. Quel soave e melodioso canto, simile al richiamo di un usignolo, lo innamorò all'istante e lo condusse alla dimora delle sorelle. «Dove ti nascondi, gioiello, sfarzo, beltà del mondo? Consentimi di vedere da dove esce questa bella voce», disse il re alla porta. Quel canto melodioso e suadente lo arroventava come un ferro alla fornace del desiderio. La sorella brutta e avara, che aveva fatto rientro dalla fonte con il suo pessimo regalo, vide il re dalla finestra e si affrettò a chiudere le tende. Nessun uomo aveva mai osato dedicarle parole d'amore, né tantomeno toccare quel corpo rivoltante. Condannata a una vita senza amore, passava il tempo libero chiusa dentro una stanza a guardare dalla finestra il volo degli uccelli. La sua fantasia danzava come quei volatili nel cielo, mentre la mano sfiorava la maniglia della porta che nessuno mai aveva osato aprire. Mentre il re urlava parole pregne di desiderio, una vocina interiore, sussurrata dal basso, le consigliò di non lasciarsi sfuggire l'occasione di acchiappare quell'uccello. Allora ordinò alla bella sorella di tacere e tossì per schiarirsi la voce. «Sua maestà, le mostrerò un dito tra 8 giorni», disse la perfida donna dalla serratura della porta. Il re, che da soldato esperto sapeva che le fortezze si guadagnano con il tempo, accettò il termine perentorio dell'ottavo giorno per vedere ciò che gli sembrava l'ottavo miracolo del mondo. Passava il tempo ed il re giaceva alla porta della sua amata, aspettando il giorno fissato. Enumerava le notti, contava le ore, pesava i minuti, misurava i momenti e scandagliava gli attimi che si ponevano d'ostacolo all'aspettativa dell'amore desiderato. Nel frattempo, l'avara sorella non faceva altro esercizio se non quello di succhiarsi il dito, cercando di porre rimedio alla sua pelle grinzosa con la saliva. Passarono così gli 8 giorni ed il re bussò alla porta. «Vieni, vieni, meraviglia d'amore!» L'orrenda sorella infilò il dito nel buco della serratura e lo mostrò al re. Non fu un dito per il monarca, ma una freccia che gli forò il cuore, una miccia che gli accese la passione. «Oh, archivio delle dolcezze! Oh, repertorio delle gioie! Per te son diventato un magazzino di angosce e di tormenti! È possibile che tu debba mostrarti così ostinata e tosta da non volerti smuovere ai lamenti miei? Mostrati ai miei occhi, oh mare di bellezza! Permettimi di vedere questa bella mercanzia!» esclamò il re, immerso in un oceano di passione. La fantasia d'amore della perfida donna si stava scontrando con la realtà. Vedendola, il re si sarebbe certamente disgustato e avrebbe cercato di allontanarla, proprio come gli uccelli nel cielo, che continuavano a volare e si mostravano indifferenti ai suoi moti dentro una stanza. Nascosta dietro una porta, la crudele donna pensava ad un modo per far durare quell'illusorio sogno d'amore ancora qualche istante. I minuti scorrevano ed il re cominciò ad adirarsi. Le sue mani si chiusero in pugni, che scagliava con rabbia e prepotenza sulla porta. Poi l'umore collerico lo spinse ad usare i piedi ed iniziò a scalciare contro quella barriera di legno che lo separava dal suo bene desiderato. D'un tratto la porta si aprì. Ciò che realmente si schiuse, però, fu il cuore del monarca, appena il suo sguardo incrociò gli occhi neri e profondi della bella sorella. Il re, compreso l'inganno, voleva ora fuggire con quella meraviglia dai capelli d'oro, i cui occhi erano una supplica d'amore. Una voce tanto melodiosa e suadente non poteva che appartenere a una creatura incantevole come te, disse il re, baciando la mano della bella sorella. Fu allora che la sorella cattiva fu assalita da una lacerante invidia che la divorava tutta, come dopo un lungo digiuno. Gli occhi lucidi della crudele donna non impietosirono il monarca. «Non ti ucciderò all'istante perché nelle tue vene scorre lo stesso sangue della mia amata!» gridò come una furia il re. «Solo una cosa può salvarti. Devi andar via, senza voltarti mai indietro!» aggiunse il sovrano con tono solenne. La sorella cattiva iniziò a correre. Le lacrime solcavano il suo viso grinzoso, la rabbia e l'invidia attanagliavano la sua anima avara. Mentre si affrettava a lasciare il paese, udì il cinguettio di alcuni uccellini e fece ciò che mai avrebbe dovuto. Si voltò. D'un tratto le nubi coprirono il cielo. La macchia celeste che si poggiava silente sulla sua testa divenne un grigio grido di tuoni e l'avara donna si trasformò in una statua di sale. La bella sorella guardò la scena da lontano e in quel momento si rese conto dell'immensità del suo amore. Lei l'amava, nonostante le offese, le umiliazioni, i soprusi che le aveva inflitto. Lei l'amava nonostante tutto. Come le onde del mare che si infrangono sugli scogli, così il vuoto di quella perdita si infrangeva sul suo cuore sensibile. Allora la bella sorella iniziò a piangere. Le lacrime solcavano il suo viso, senza fermarsi, e cadevano giù, sulla terra, inondando l'intero paese. Quelle lacrime sono visibili ancora oggi. Sono il lago di Bolsena.